Vogliamo leggere questa mattina alcuni versetti dal Vangelo secondo Luca, i versetti dal 21 al 24 del capitolo 2. Vangelo secondo Luca, capitolo 2, i versetti dal 21 al 24. Così dice la parola del Signore: quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli, Gesù, doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani colombi. Ci fermiamo qui nella lettura della parola del Signore. Il giorno dopo Natale non è Santo Stefano. In che senso? Nel senso che il 26 dicembre è stato, non so esattamente quando storicamente è stato attribuito come un giorno in cui si ricorda il primo martire cristiano. Sapete che Stefano fu ucciso, lapidato a Gerusalemme perché predicava Cristo. Siamo certi che perlomeno come festività in Italia il giorno dopo Natale, appunto il giorno di Santo Stefano, è diventata una festa nazionale soltanto nel 1947, quindi è qualcosa di assolutamente molto recente. Sicuramente non è una festività protestante, non ho alcuna intenzione di introdurla, anche se appunto sicuramente ricordare Stefano come testimone di Cristo, capace di dare la sua vita, è stato un grande predicatore Stefano, chissà, magari in altri momenti ne parleremo. Oggi però voglio parlare invece proprio di questo, voglio parlare del giorno successivo a quello della nascita di Gesù, il giorno dopo Natale, appunto. E ho scelto di farlo nonostante ci siano delle difficoltà oggettive che mi espongono a vari rischi, cioè noi nel Nuovo Testamento e nel racconto che fanno i Vangeli non abbiamo nessun diretto e preciso riferimento a quello che è accaduto il giorno, esattamente il giorno dopo la nascita di Gesù. E ci sono anche altre difficoltà che hanno a che fare appunto con le applicazioni, perché bisogna rimanere sempre ben legati sul terreno della scrittura. Però io riflettendo ieri su quello che avrei dovuto dirvi oggi, ho voluto pensare, mi sono chiesto: ma che cosa è successo in cielo, sulla terra e all'inferno, tra i nemici di Dio e di Cristo, il giorno dopo la nascita di Gesù? E infatti il giorno dopo un grande giorno, che giorno è? E molto semplicemente il mio messaggio di oggi è un messaggio molto semplice. La prima cosa che voglio mostrare dinanzi a voi è quello che è accaduto, o come deve essere stato, il giorno dopo la nascita di Gesù, qualunque giorno dell'anno sia stato. Sappiamo bene che non è stato il 25 di dicembre, ma che cosa è stato, che cosa è accaduto il giorno dopo la nascita di Gesù in cielo? Perché vedete, quello che è accaduto a Betlemme in quel giorno, quando Maria partorì Gesù, ha avuto un eco nel cielo, nel luogo della dimora di Dio, perché colui che abita fin dall'eternità, esiste fin dall'eternità, si era impegnato a compiere il volere del Padre di condurre molti figli alla gloria e quindi di lasciare la gloria per assumere un corpo di carne e nascere nella stalla di Betlemme, che cosa accade nel cielo in quei momenti, mentre Gesù piangeva, faceva sentire, esprimeva la sua voce come quella di un neonato, come quella che può fare solamente un neonato. Prima di tutto dobbiamo riflettere sul fatto che nel cielo non ci fu alcun vuoto di potere. Sì, quando il re del cielo discese sulla terra, il suo trono non rimase vuoto. Mentre la persona del figlio era sulla terra, misteriosamente unito alla natura umana nell'unica persona di Gesù, l'essenza e la potenza divina non venne in alcun modo mutata. E Dio, nella pienezza della sua potenza e della sua gloria, continuò a governare ogni cosa con la sua provvidenza. C'è un passo nel Vangelo di Giovanni, vi ricordate, nell'ambito del discorso che Gesù fece con Nicodemo, il versetto 13 del capitolo 3, in cui Gesù dice: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, sta parlando di sé, il figlio dell'uomo. E poi c'è una piccola aggiunta che probabilmente non faceva parte del manoscritto originale, ma che è perfettamente logica ed è una necessità teologica, che in cui è scritto che è nel cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E noi dobbiamo domandarci se Gesù ha detto questa parola, questa frase a Nicodemo, l'ha detta mentre lui era sulla terra, il figlio dell'uomo che è nel cielo, oppure probabilmente qualcuno attribuisce il significato di questa, diciamo, postilla al fatto che è una retrospettiva, cioè quando è stato scritto il Vangelo di Giovanni, Gesù era come figlio dell'uomo già nel cielo, ma il figlio, sebbene abbia assunto la natura umana, è pienamente, perfettamente, completamente, eternamente Dio. E in quanto Dio non ha mai perso nessuna delle caratteristiche e delle prerogative divine. Egli era Dio prima di incarnarsi, è rimasto Dio quando si è incarnato. Egli era onnipotente, onnisciente e onnipresente prima di incarnarsi, e lo è stato e ha continuato ad esserlo anche mentre era incarnato nella persona del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi nel cielo non è che ci fu un vuoto di potere. Qualcuno storicamente ha pensato proprio questo, che proprio perché il re del cielo aveva lasciato il suo trono, quel trono si sarebbe potuto occupare o usurpare, ma non è così, non è così. Non c'è, la dottrina della Trinità ci insegna che Dio è assolutamente immutabile, è la pienezza della natura divina, è condivisa dalle tre persone ed è rimasta immutata anche nell'incarnazione. Questa è una cosa importante. Comprendiamo che Dio non può essere sorpreso o preso alla sprovvista mentre sta compiendo la sua opera. In cielo, quindi, tutto continuò ad andare assolutamente come era andata fin dall'eternità. Non ci furono vuoti di potere, la provvidenza divina, Dio continuava a governare ogni cosa con la sua provvidenza, non ci fu assolutamente alcun pericolo che qualcuno potesse sedersi abusivamente sul trono che spetta al Figlio di Dio. E la seconda cosa, che in cielo ci fu il giorno dopo Natale, cioè dopo che Gesù nacque su questa terra, continuò ad esserci adorazione con grande giubilo e con grande meraviglia. Sappiamo che il cielo è popolato dagli angeli, dalle miriadi degli angeli che Dio ha creato, e che originariamente una parte degli angeli si ribellò nei confronti di Dio, ma ma una grandissima parte degli angeli creati da Dio rimasero fedeli e sono spiriti che servono, che ministrano, che aiutano Dio nell'esecuzione dei suoi decreti e gli uomini affinché ereditino la salvezza. Questo ci dice lo scrittore agli Ebrei. Ma cosa fanno gli angeli? Ecco, vediamo una grande attività degli angeli nel periodo della natività di Cristo. Sappiamo degli angeli che appaiono a Maria, che appaiono a Zaccaria, che appaiono in qualche modo anche a Giuseppe in sogno e rivelano quello che sta per accadere. Ma sappiamo anche, questa è la storia che probabilmente la più nota di tutti, che gli angeli apparvero a dei pecorai che si trovavano nei pressi di Betlemme. Un angelo gli apparve e diede loro la notizia che era nato Cristo, il Signore, e sappiamo da quello che ci dice Luca che a un certo punto all'angelo che parlava si aggiunse una grande moltitudine dell'esercito celeste che cominciarono a lodare Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E quindi questo è quello che fanno gli angeli, lodano, adorano Dio. Lo sappiamo anche da quello che fu la grande visione che Isaia ebbe nel Tempio, della quale si parla in Isaia al capitolo 6. E gli angeli, per quanto superiori in potenza e gloria e conoscenza agli uomini, sono creature limitate. E abbiamo letto nel passo che prima di Prima Pietro al capitolo 1, al versetto 13, che gli angeli insieme ai profeti che non riuscivano a comprendere delle stesse cose delle quali profetizzavano, gli angeli pensando alla salvezza, al modo in cui Dio avrebbe salvato gli uomini, in quelle cose gli angeli bramavano, desideravano penetrare con i loro sguardi. Vuol dire che gli angeli, sebbene creature più potenti degli uomini, più sapienti degli uomini, godono di una visione diretta di Dio, però c'erano cose che non sapevano e non comprendevano. E quando hanno visto lo spiegarsi, il procedere dell'opera della salvezza e del Figlio di Dio, il loro Signore che si era incarnato, rimasero anche loro sorpresi, meravigliati. E come si legge in Luca, che quella notte in cui l'annuncio del Vangelo è stato fatto ai pastori, gli angeli adoravano Dio sicuramente il giorno dopo, o da quel momento in poi Dio hanno avuto una maggiore, una più grande conoscenza della opera di salvezza e aggiunsero a tutte le buone ragioni per lodare Dio quest'altra ragione, il fatto che Dio era venuto incontro e ad aiutare la progenie di Abramo. Gli angeli sono, questi angeli sono gli angeli santi. Immaginatevi, tra dei loro simili, una buona parte, probabilmente un terzo, non sappiamo quanti degli angeli seguirono la ribellione di Lucifero, di Satana, ce ne sono stati tanti che sono caduti nel peccato. Ma Cristo non si è fatto, il Figlio di Dio non si è fatto angelo per salvare gli angeli. Avrebbero potuto, e possiamo immaginarsi, ingelosirsi. Ma perché non sono stati salvati gli angeli e Dio ha salvato gli uomini? Perché il Figlio di Dio non è diventato angelo per salvare gli angeli, ma è diventato uomo per salvare gli uomini? Eppure questi angeli non hanno assolutamente, e comprendiamo che non hanno alcuna invidia di tutto questo. Sebbene, come leggiamo nell'epistola agli ebrei, di Cristo non è venuto, infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. E gli angeli santi, privi di qualunque invidia, lodano e adorano Dio perché ha voluto manifestare la salvezza per gli uomini. Ecco che cosa è accaduto quindi nel cielo. Pensiamo che il giorno dopo della nascita del nostro Signore Gesù Cristo, il cielo non fu sconvolto e non ci fu sofferenza per l'assenza del Figlio di Dio, perché Dio continuava a, nella sua potenza, governare tutte le cose, e perché continuava a essere l'onnisciente, il misericordioso e l'onnipotente sovrano della storia degli uomini. E pensiamo che le cose importanti, fratelli e sorelle, non sono solo quelle che procurano grande emozione, che ci entusiasmano per un po' di tempo, ma che mantengono vivo e alto il senso dello stupore e della gioia, magari più equilibrata, perché sono realtà e non sogni. Questi angeli non smisero di rallegrarsi e di gioire davanti alla presenza di Dio, perché avevano visto il Signore venire incontro agli uomini. Quindi, che giorno fu il giorno dopo Natale in cielo? In un certo senso fu un giorno normale, continuarono le cose ad andare sempre allo stesso modo. In un certo senso fu un giorno ancora più glorioso, perché a tutte le buone ragioni che gli angeli avevano per lodare Dio si aggiunse anche questa, che il Figlio di Dio si era fatto uomo per venire incontro alla salvezza degli uomini. E probabilmente noi abbiamo un modo per poter imitare gli angeli, eh? Qual è? È quello di rallegrarci quando vediamo altri, che non siamo noi stessi, ricevere il bene da Dio. Il nostro tempo è un tempo che è contrassegnato da grandissimo egoismo, e noi siamo felici solo quando noi riceviamo dei doni, quando i nostri cari ricevono dei benefici. Ma riusciamo a rallegrarci quando altri che non appartengono alla nostra categoria o alla nostra famiglia ricevono la grazia di Dio, beneficati della sua grazia? Vi ricordate la storia? In questi giorni sto leggendo e meditando e riflettendo sulla storia di Giona. Che cosa terribile è stata l'attitudine di Giona, che quando Dio gli dice vai a Ninive, predica lì, Giona non ci vuole andare. Poi ci spiega per quale ragione non ci voleva andare, glielo dice a Dio sfrontatamente: ecco, io non ci volevo andare perché so che tu sei un Dio misericordioso. E quindi temeva che i niniviti potessero essere, piuttosto che distrutti per il loro peccato, salvati, potessero ottenere la grazia di Dio. Oh, Giona non è affatto angelico nel suo modo di pensare. Egli avrebbe, non si poteva rallegrare della salvezza di questi pagani niniviti. Gli angeli no, gli angeli si rallegrano del fatto che Dio è un Dio d'amore e che ha voluto salvare noi uomini. Io non lo so. Abbiamo buone ragioni bibliche per ritenere che in questo luogo sono presenti degli angeli, ma non dobbiamo, sebbene noi non li vediamo, ma sappiamo che queste creature sono invisibili a noi, ma continuano a partecipare ai trionfi e ai progressi del Vangelo, ed è certamente una loro gioia quella di vedere uomini e donne, peccatori, peccatrici, quali noi siamo, adorare Dio, e si rallegrano insieme a noi nel cantare le lodi al Signore. Quel giorno fu un giorno glorioso in cielo, e il giorno dopo Natale, che giorno fu sulla terra? Cosa accadde sulla terra dove adesso era sceso il creatore del mondo, seppure presente nella forma di un piccolo bambino? Cercherò di attenermi a quello che dice la scrittura, perché ci sono delle indicazioni che possono sicuramente farci comprendere che quel giorno del primo Natale fu un tempo speciale, anche se per un numero ristretto di persone, ma per alcune categorie sicuramente lo fu per quegli angeli che hanno ricevuto il messaggio, scusate, per quei pastori che hanno ricevuto il messaggio degli angeli, lo fu sicuramente per quei magi d'Oriente di cui abbiamo letto, e lo fu anche per Giuseppe e per Maria. E cominciamo dai pastori. Il giorno dopo il Natale, che giorno fu per i pastori? Immaginatevi voi, mettetevi al posto di quelle persone, abituate a stare isolati, con le pecore, a dormire nelle campagne, che però in quella notte si spaventano tantissimo all'apparizione di questo angelo e dell'esercito celeste. È scritto che furono presi da gran timore. Le loro emozioni furono sicuramente accese in un modo straordinario, si spaventarono tremendamente, ma furono anche immediatamente animati da un grande entusiasmo che li mise subito in moto per andare a vedere quello che avevano appreso. Dobbiamo andare a Betlemme, dobbiamo andare a vedere le cose che ci stanno dicendo, che ci ha detto l'angelo, dobbiamo vedere questo bambino. E la rivelazione, la fede che hanno avuto, cercarono conferma nel fatto che non era stato un sogno, che non era stata una fantasia, una allucinazione. E poi, dopo aver visto il bambino, Maria, Giuseppe, lì nella mangiatoia, nella stalla di Betlemme, è scritto che cominciarono subito a divulgare l'accaduto. In Luca capitolo 2, i versetti 17 e 18, dice proprio così: che vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette dai pastori. E poi in questo modo questi pastori sono diventati i primi evangelizzatori, i primi evangelisti della storia, perché parlavano di Gesù e meravigliavano quelli che li udivano. E poi, verosimilmente, che cosa hanno fatto? Dopo aver visto Gesù, dopo aver visto Maria, dopo aver visto Giuseppe, dopo aver parlato di Gesù agli altri, cosa fecero? Tornarono alle loro pecore. Il giorno dopo Natale, per questi pastori, fu un giorno che trascorsero nella loro occupazione, ma quanto fu diverso da quel giorno in poi. Avevano una nuova speranza, avevano una nuova gioia, avevano compreso qualcosa che Dio stava facendo, e da quel momento in poi furono adoratori, furono accertati nel loro cuore. Non era una cosa che era successa nella loro mente, i loro occhi avevano visto, le loro orecchie avevano udito. La loro vita dopo aver incontrato Gesù fu diversa. E la stessa cosa possiamo dire per i Magi d'Oriente. Vedete, noi quando pensiamo alla storia dei Magi d'Oriente, che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente il presepe, no? La scena del presepe in cui ci sono i pastori e i magi con i loro cammelli, eccetera. Ma le cose non andarono esattamente così. Perché se avete seguito bene la lettura che io ho fatto nel Vangelo di Matteo, i magi d'Oriente partirono quando Gesù è nato. non è che arrivarono a Betlemme quando Gesù è nato, ma partirono. È scritto che quando andarono da Erode, questi si informò con esattezza da quanto tempo prima era apparsa loro la stella. E comprendiamo che il viaggio dovette essere anche abbastanza lungo, perché Erode ha voluto fare uccidere non i bambini appena nati che c'erano a Betlemme, ma ha voluto far uccidere i bambini da 2 anni in giù. Vuol dire che evidentemente erano passati mesi, probabilmente anche un anno di tempo prima che i magi arrivassero a Betlemme. E quando arrivarono, infatti è scritto che trovarono che la stella si fermò sulla casa, non sulla stalla. Evidentemente non c'era Gesù, non era più dentro la stalla, si erano stabiliti lì a Betlemme per un po' di tempo, non sappiamo con esattezza quando, ma sicuramente non la notte, non il giorno in cui Gesù è nato, ma il giorno dopo che Gesù è nato. Questi magi dove erano? Questi magi avevano intrapreso un viaggio che li avrebbe portati a faccia con il loro creatore, un viaggio che avrebbe dato loro la possibilità di esprimere la loro generosità, la loro riverenza nei confronti di Gesù Cristo, un viaggio che li avrebbe portati a una nuova consapevolezza. Questi magi, dobbiamo immaginare che erano degli astrologi e degli astronomi. A quell'epoca le due cose non c'era grande distinzione. Erano comunque, venivano da un contesto pagano. E chissà quante cose hanno dovuto cambiare e apprendere in virtù del fatto che avevano incontrato il Signore Gesù Cristo. La vita il giorno dopo Natale per questi magi fu sicuramente un momento di cambiamento, un momento in cui furono aperti ad andare incontro a qualcosa che non sapevano esattamente dove li avrebbe portati. E questa è la storia, di molti di noi, che abbiamo iniziato magari ad essere incuriositi intorno a chi è questo Gesù. Non avevamo grandi informazioni, qualcuno ci ha detto qualcosa, qualcuno magari il messaggio che abbiamo ricevuto perfino non era neanche tanto chiaro, non era neanche in certi casi neanche molto corretto, però è stato abbastanza utilizzato dallo Spirito Santo per metterci in moto, per portarci verso di Lui, fino a quando a un certo punto, nella sua misericordia, lo abbiamo incontrato e quell'incontro ci ha trasformati. Pensate alla vostra conversione, pensate a quante cose, quante idee sbagliate avevate intorno a Dio, intorno a Gesù Cristo. O pensate, a volte magari qualcuno di noi ha cominciato a cercare Cristo per i motivi sbagliati. L'abbiamo cercato magari qualcuno di noi per avere un beneficio materiale, perché ci aspettavamo da Gesù che una guarigione, o che ci trovasse una moglie o un marito, o che ne so, qualunque altro beneficio materiale. Eppure nella sua misericordia Dio ci ha portati a una maggiore consapevolezza di chi Egli è e ci ha trasformati, proprio come questi magi. Il giorno dopo Natale per questi magi è stato il giorno in cui avevano cominciato ad avvicinarsi a Cristo, cominciato ad avvicinarsi verso una maggiore consapevolezza di chi era il Figlio di Dio, e questo cammino li avrebbe portati a conoscerlo personalmente. sia così per qualcuno tra voi o per qualcuno che ci sta ascoltando. O possa essere il giorno dopo Natale, il giorno in cui, passata la festa e il cenone e tutto il resto, possa essere il giorno in cui cominci davvero a cercare il Signore con tutto il tuo cuore. Perché il Signore ha detto che chi lo cerca lo trova. Il Signore ha detto che si sarebbe lasciato trovare da chiunque l'avesse cercato. E per Giuseppe e Maria, il giorno dopo Natale, che giorno fu? Fu un giorno di responsabilità. Perché avere un figlio tra le braccia, vede, quando, fino a quando Gesù era dentro il grembo di Maria, ecco, tutto era fatto dalla natura, diciamo, no? Veniva nutrito, veniva protetto, ma adesso Gesù, questo bambino ingombrante, era in mezzo a loro, avevano un figlio che dovevano cullare, che dovevano nutrire, che dovevano cambiare, perché come tutti i bambini si sporcava, era sottoposto esattamente a tutte le stesse cose che ciascuno di noi ha conosciuto, e avevano anche un figlio che era una grave responsabilità e del quale non sapevano che cosa sarebbe accaduto. Sì, Giuseppe aveva avuto l'annuncio, sarà lui che salverà il popolo dai loro peccati. Maria aveva avuto l'annuncio, a lui sarà dato lo scettro, sarà lui che regnerà per sempre. Certo, avevano capito qualcosa di profondo riguardo a quello che era il destino del loro figlio, ma lì avevano un piccolo neonato. Che cosa dobbiamo fare? Beh, cosa hanno fatto Maria e Giuseppe? Vedete, l'abbiamo letto nel passo che ho letto proprio prima di iniziare la mia predicazione questa mattina. Quando furono compiuti gli 8 giorni con i quali egli doveva essere, dopo i quali doveva essere circonciso, vi fu posto il nome di Gesù. Cosa hanno fatto Giuseppe e Maria con Gesù in mezzo a loro? Si sono interrogati circa quello che Dio aveva rivelato sui doveri dei genitori nei confronti dei figli. Il primo era un figlio maschio, doveva essere circonciso. L'angelo aveva detto che si doveva chiamare Gesù, lo chiameremo Gesù, come abbiamo sentito ieri da Francesco. Questo nome era un nome anche abbastanza comune, Giosuè era un nome ebraico che significava il Signore salva, salvezza, Signore. C'erano stati altri che avevano avuto prima di lui questo nome, ma era il nome che gli era stato assegnato da Dio. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che Giuseppe e Maria non hanno avuto dubbi rispetto alle cose da fare per loro. Dovevano soddisfare i bisogni primari di Gesù, dovevano adempiere i doveri della legge come la circoncisione, dovevano pensare a come sbarcare il lunario, da quello che comprendiamo erano poveri, perché la legge stabiliva che chi era povero poteva offrire un paio di tortore o 2 giovani colombi, e loro rientravano nella categoria dei poveri, quindi avranno pensato a come dover sbarcare il lunario, ma per il resto dovevano aspettare. Che giorno fu il giorno dopo il Natale per Giuseppe e Maria? Fu un giorno tutto sommato assolutamente normale, in cui si dovevano preoccupare di che cosa? Di ubbidire a Dio e di servire secondo la chiamata che era stata loro rivolta, di essere la mamma e il papà terreni del Figlio di Dio. Allora, cosa ci insegna questo? Ci insegna una cosa, che per molte persone che ieri hanno celebrato il Natale, oggi il Natale è finito. È passato tutto, non ne parlano più, sono tornati a pensare e a dire le solite cose, anzi altri probabilmente adesso pensano che la prossima cosa importante che cos'è? Capodanno. È passato Natale, adesso pensiamo a Capodanno, pensiamo al cenone di Capodanno, pensiamo a quello che dobbiamo fare a Capodanno, pensiamo al modo in cui non ci dobbiamo contagiare del Covid a Capodanno o cose di questo genere. Eppure, se hanno provato qualche sentimento, non è nulla di paragonabile alla paura, allo stupore, alla gioia, alla speranza, al desiderio di condivisione dei primi testimoni, dei pastori. Niente di tanto forte da costringerli a mettersi in viaggio come i magi per iniziare un nuovo percorso che li porterà a casa totalmente trasformati. E quanti poi dopo questo Natale cominceranno a sentire il peso di una grave responsabilità, come Giuseppe e Maria. Se Cristo è nella nostra vita, se Egli è veramente presente, noi abbiamo una grave e grande responsabilità. Quale? Non quello di dare, di nutrirlo o di cambiarlo, non quello di proteggerlo come Giuseppe e Maria, ma noi abbiamo la grande responsabilità di innalzarlo e farlo conoscere al mondo. Noi abbiamo la grande e grave responsabilità di ubbidire ai suoi comandamenti, quelli che ci risultano facili e quelli che ci risultano difficili. Abbiamo la grande e grave responsabilità di preoccuparci di fare esattamente quello che il Signore ci ha detto di fare. Giuseppe e Maria non andarono a consultare i profeti per sapere che cosa avrebbero dovuto fare. Lo sapevano, la legge lo diceva chiaramente e la stessa cosa dobbiamo fare noi. Gesù ci ha detto che dobbiamo osservare tutte le cose che Egli ci ha comandato di fare. La prima tra tutte è quella di essere Suoi testimoni a questo mondo. Non lasciamoci vincere dalla paura, non chiudiamoci in noi stessi, approfittiamo di questi tempi e di questi momenti in cui la gente è follemente instupidita da tante cose e cerchiamo di portare i discorsi sulle cose che sono realmente vere, valide, sane, importanti, alle cose eterne. Proprio come Giuseppe e Maria avevano questa grande responsabilità di gestire e di curare il bambino che era stato dato, noi abbiamo la grande responsabilità di mostrare al mondo questa salvezza che abbiamo ottenuto. Il giorno dopo Natale per loro fu un giorno di ubbidienza, di rivelazione, di umiltà, di pazienza. A quale categoria appartieni? Il giorno dopo Natale è un bel giorno per convertirsi, per tornare a Dio, per supplicarlo, affinché il tuo cuore sia nuovamente pieno di timore, di gioia e di rinnovata speranza e di zelo. E se le vicende di questo anno o di questi anni o di questi mesi ti hanno portato a sviarti dal Signore, hanno portato il tuo cuore ad essere più freddo dinanzi a Lui, o possa questo giorno dopo Natale cominciare ad essere il giorno in cui torni a contemplare Cristo, a considerare la preziosità di questo nome, a considerare di come il mondo e il tuo cuore devono cambiare in virtù del fatto che Egli è venuto su questa terra. E concludo, l'ultima parte del mio breve sermone di questa mattina è il giorno dopo Natale all'inferno. Perché la nascita di Gesù ha avuto effetti nel cielo, ha avuto effetti sulla terra, ma ha avuto anche effetti speciali e memorabili per i nemici di Dio, perché quando Dio è all'opera, il diavolo non se ne sta inoperoso ed egli continua a muovere anche le sue pedine. Che cosa è successo all'inferno? Che cosa è successo tra i nemici di Dio, il giorno dopo Natale. Prima di tutto furono colti da paura. La paura colse i nemici di Dio, sia uomini come Erode, che quando capì che stava succedendo qualcosa, seppe che era nato il re, cominciò ad armeggiare affinché questo re fosse ucciso, questo prima che potesse diventare abbastanza grande da insidiare la sua posizione politica, fosse ucciso. Erode si mette subito all'opera per distruggere questo bambino, e sappiamo che ci fu la cosiddetta strage dei bambini o degli innocenti, ma non solo Erode a Gerusalemme, ma anche i demoni. E leggiamo in Matteo 8:29 che i demoni sapevano perfettamente chi era quel bambino. Sapevano perfettamente che era il figlio di Dio. Al versetto 29 del capitolo 8 dice che si misero a gridare degli indemoniati: che c'è tra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Oppure in Luca 4:41 si legge la stessa cosa riguardo al fatto che i demoni avevano una particolare percezione. Anche i demoni uscivano da molti gridando e dicendo: tu sei il figlio di Dio, ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Sapevano che era il Cristo. L'inferno fu sconvolto dalla nascita del figlio di Dio e cominciarono a sentire un grande gelo sulle loro schiene, paura, perché si sentirono minacciati dalla venuta del re, e ci furono queste strategie infernali. Infatti ci sono paure e paure. La paura degli empi, piuttosto che indurre alla sottomissione, spinge ad attuare strategie malvagie, spietate, peccaminose, come quella messa in pratica da Erode. Poi cominciamo a pensare a Satana. Che cosa avrà pensato, cosa sarà passato per la testa? Eccolo qui. Questo è quello di cui Dio, nel giorno in cui Adamo ed Eva sono caduti, mi ha detto nel giardino d'Eden, quando mi disse che sarebbe venuto il figlio di una donna che mi avrebbe schiacciato, che avrebbe schiacciato la testa al serpente. Tu gli ferirai il calcagno. Oh, devo fare di tutto affinché io possa toglierlo di mezzo. Questo è il mio distruttore, quello che mi porterà alla morte, alla distruzione definitiva. Devo toglierlo di mezzo. E cominciò sicuramente a pensare a come fare di toglierlo di mezzo. Erode era stato uno dei suoi mezzi, ma Dio lo protesse. E poi le tentazioni nel deserto. E poi tra i dodici riuscì a inserire uno che apparteneva a lui, Giuda, e poi la paura di Pietro che lo rinnegò, e poi fino all'ultimo momento della vita del nostro Signore Gesù Cristo, e Satana continuò a sibilare nelle orecchie degli uomini, suggerendo: se sei il figlio di Dio, se sei il figlio di Dio, scendi giù di croce, salva te stesso se puoi. Queste sono tutte le strategie che cercò di mettere in pratica il nemico dal giorno dopo Natale. Però allo stesso tempo non poterono fare altro che rimanerne frustrati. Infatti, congiuntamente a questi sentimenti, a questi piani, i nemici di Dio e della verità, dal giorno dopo Natale in poi, non potranno fare altro che collezionare sconfitte e frustrazioni. E anche quando sembrava che fossero riusciti a infliggere qualche perdita, l'inferno e la tomba non furono più la stessa cosa dopo il primo Natale. Davvero Gesù schiacciò la testa del serpente. E allora, questa mattina, per concludere il mio messaggio, che cosa c'è in comune con tutte queste persone che sono state esseri umani, che sono stati coinvolti e che hanno sperimentato da vicino la benedizione, la conoscenza della nascita del Figlio di Dio? Beh, sicuramente la paura è un sentimento umanissimo e che può essere provata per varie ragioni. Però se tutti provano paura, la cosa peggiore è essere in pericolo e non avere paura. C'è una terribile condizione, che è quella di coloro che vengono avvertiti di un pericolo e continuano a vivere come se nulla fosse, pensando che non gli appartiene, non li riguardi. Nella storia della Bibbia ne abbiamo vari esempi di questo, ma uno per tutti. E possiamo dire che sono i famosi generi di Lot. Dio aveva mandato a Sodoma degli angeli per dire che tra poco sarebbe stata distrutta. Ma quegli uomini presero le parole di Lot come se fossero uno scherzo. Chissà, magari era anche colpa di Lot che aveva perso la sua credibilità e i suoi generi non lo presero troppo sul serio. Ma questa mattina io voglio essere estremamente serio nei confronti di tutti quanti, quelli che mi ascoltano, voi qui presenti e quelli che mi sentono da lontano. Noi stiamo andando incontro al giudizio di Dio. Non è un segreto. Noi in questi anni abbiamo visto la nostra vita di esseri umani a livello mondiale cambiare in un modo repentino, come non ci saremmo mai immaginati. Vi sareste immaginati mai soltanto 2 anni fa, alla fine del 2019, che gli ultimi 2 anni sarebbero stati come sono stati? Vi sareste mai immaginati che ci saremmo trovati il 26 di dicembre del 2021 con le mascherine o a doverci preoccupare a chi dobbiamo invitare a casa o se dobbiamo viaggiare o cose di questo genere? Avreste mai potuto pensare che per viaggiare, per prendere un aereo, per prendere un treno, avremmo dovuto mostrare un pezzo di carta in cui dimostriamo di esserci sottoposti a una particolare trattamento sanitario? Cose inconcepibili soltanto poco tempo fa. La vita cambia anche repentinamente. Milioni di persone sono morte, tante altre persone stanno soffrendo nel mondo, anche oggi, anche in Italia, a causa di questo giudizio. Chiamiamolo col suo nome, no? Chiamiamolo col suo nome. Niente accade senza che il Signore ne sia l'autore. Nel libro di Amos è scritto proprio così: nessun flagello colpisce una città o il mondo intero senza che ci sia la mano di Dio, il permesso di Dio. Pensate come volete. E questi non sono nient'altro che dei segnali. Questo non è nient'altro che una piccola anticipazione di un giudizio ancora più grande, che ci ricordano che ci sarà un giorno in cui ci sarà la resa dei conti. Tutti gli uomini si dovranno presentare dinanzi a Dio, io e voi, per dare conto di noi stessi. Lo faremo individualmente se moriremo prima, o lo faremo collettivamente quando poi il Signore ritornerà. Ma c'è un giudizio. E Gesù ci dice che questo giudizio sarà senza misericordia per coloro che avranno rifiutato il dono che Dio ha fatto agli uomini. Immaginatevi, In questi giorni abbiamo fatto o abbiamo ricevuto dei regali. Alcuni sono stati più graditi, altri sono stati meno graditi, ma immaginatevi se qualcuno vi facesse un grande dono, un dono che gli è costato non un occhio della testa, ma tutto quello che aveva, il dono di se stesso. E quando ve lo porta, semplicemente perché non rispecchia le vostre aspettative, voi gli voltate le spalle e fate finta di non aver visto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma chi rifiuta di credere rimane sotto l'ira di Dio. Ora, questa prospettiva che dobbiamo affrontare il giudizio e che se non siamo coperti dal sangue di Cristo non c'è possibilità di salvezza per noi, non dovrebbe farci paura? Ma cosa ne farai di questa paura? I demoni credono che c'è un solo Dio e tremano, ma rimangono ribelli. I pastori furono colti da un sacro timore e si unirono insieme agli angeli per adorare e servire il Signore Gesù Cristo. Questa mattina è questo quello che devi fare. Non avere paura di aver timore. La vera questione è che tipo di paura è la tua e cosa farai per superare questa paura. Ascolta il Vangelo ed entra anche tu nella benedizione del Natale. Vivi, rallegrati, giubila, adora, ubbidisci come hanno fatto gli angeli, come hanno fatto i pastori, come hanno fatto i magi, come hanno fatto Giuseppe e Maria, come hanno fatto Zaccaria, come ha fatto Elisabetta, Simeone, Anna, Giovanni il Battista e milioni di altri uomini e donne da allora in poi guidati dalla rivelazione di Dio. Oggi non è Natale. Natale c'è già stato. E non è stato ieri, è stato 2000 anni fa e più. Oggi è il giorno dopo Natale, è il giorno in cui possiamo godere gli effetti del Natale, è il giorno in cui possiamo godere e sapere con maggiore precisione che colui che è venuto, che è morto, che è risuscitato, ritornerà. Ed è colui che ci invita ad andare a Lui per adorarlo e per attendere il suo ritorno dal cielo. A Cristo soltanto sia la gloria per sempre. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi, fratelli e sorelle, vogliamo adorare il Signore. Grazie a te, oh Signore Dio nostro. Grazie a te. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per la vita che ci dai e per il dono della tua misericordia in Cristo Gesù. Ti ringraziamo perché non dobbiamo aspettare che tu ritorni a incarnarti come un uomo, perché lo hai già fatto. Non dobbiamo neanche aspettare, o Signore, che tu faccia quale, chissà quale altra grande azione per ricordarci e mostrarci la tua potenza e il tuo amore. Tutto è stato fatto, tutto è già pronto, e la mensa è stata imbandita e tutto è già predisposto affinché possiamo godere delle meraviglie che tu hai provveduto per noi. Aiutaci, oh Signore, a camminare nelle tue vie e soprattutto a camminare in novità di vita, vivendo alla luce di quello che è accaduto nel primo Natale, vivendo alla luce di quello che è accaduto dopo la morte e la risurrezione di Cristo e la venuta dello Spirito Santo, nell'attesa del tuo ritorno. E ti preghiamo, Signore, che tu possa chiamare ancora a salvezza altri uomini, donne, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, e che ti possa servire di noi come tuoi testimoni. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.